tutto il mondo e paese. Osservatorio di politica internazionale con l'analista Carlo Agnetti.
Agnetti, lei la settimana scorsa aveva previsto il ballottaggio tra Marine Le Pen e François Fillon, mentre invece questa volta le sue previsioni si sono rivelate sbagliate e vedono al ballottaggio la Le Pen e Macron. Ma su cosa erano basate le sue previsioni? E ora cosa si sente di dire sul ballottaggio del 7 maggio?
Sì, in effetti riconosco che avevo sbagliato, tra l'altro contraddicendo un po' il tipo di analisi che avevo fatto in precedenza per prevedere l'elezione di Trump e l'uscita della Gran Bretagna dall'Unione Europea. Nel senso che avevo detto che erano maturi i tempi per cambiamenti radicali nell'opinione pubblica, scelte di tipo radicale diverse da quelle un po' canoniche che seguono il cammino della tradizione. E avrei fatto bene a mantenermi ancora una volta su questo terreno. Invece avevo fatto un ragionamento diverso per la Francia, perché siccome l'avversario riconosciuto da tutti è un po' quello che unifica tutto il fronte contrario, Marine Le Pen, e quindi questo elemento secondo me cambiava un po' l'impostazione di tutto il discorso, e io ritenevo che un candidato come Fillon, che rappresenta un partito tradizionale, cioè il Partito Repubblicano, poi alla fine avrebbe prevalso. Non parlo del risultato finale del ballottaggio, parlo di questa prima elezione, perché ci sarebbe stato il confronto tra un personaggio tradizionale repubblicano. Non dimentichiamo che la Francia ha sempre avuto una forte componente gollista e Fillon appunto rappresentava la tradizione gollista, quindi una tradizione, una cultura che viene da lontano piuttosto importante. È vero che Fillon era stato indebolito da uno scandalo per cose che noi qui in Italia siamo più che abituati, cioè il nepotismo, il fatto di favorire nel suo caso la moglie con finti contratti. E io pensavo che questo poi alla lunga non avrebbe avuto grande influenza, visto che la posta in gioco era molto alta e qui si trattava di frenare appunto l'ascesa di Marine Le Pen, e consideravo Fillon un rappresentante di questa Francia più solida, di antica tradizione. E invece sono stato smentito, perché anche nel caso francese ha prevalso la novità, e in questo caso io non parlo della novità Marine Le Pen, che non è una novità perché ne parliamo ormai da qualche anno, ma la novità Macron, che con questo suo movimento, sottolinea la parola movimento e quindi non partito, En Marche, che tra l'altro ho scoperto che è stato scelto non a caso perché sono le stesse iniziali E e M del suo nome, rappresenta un po' la novità, una spaccatura, un tentativo di compiere una svolta radicale anche in Francia e affidare il paese a chi si muove in una logica antipartito. Lui dice che rivoluzionerà questo e quell'altro, e comunque si muove in un'ottica europea, quindi ci sono tutti gli elementi per essere un contraltare alla Marine Le Pen, e ci sono tutti gli elementi di novità, cioè quindi di rottura rispetto al passato. Ecco, se io mi fossi un po' attenuto a questa che erano i fondamenti dell'analisi che avevo fatto nel caso di Trump e della Brexit, ci avrei azzeccato anche questa volta. E invece per la Francia avevo fatto un discorso diverso. Ora la questione interessante, infatti era contenuto anche questo aspetto nella domanda, è chi vincerà al ballottaggio del 7 maggio. E questa è una questione che a questo punto io preferisco non sbilanciarmi, nel senso che sulla scia sempre di questa analisi di rottura, eccetera, di novità, grandi cambiamenti, io sarei tentato di dire che vincerà Marine Le Pen. Però in questo avevo visto giusto. Come avevo detto la settimana scorsa, era più che ovvio, c'era da aspettarsi che i candidati perdenti poi a questo primo turno avrebbero appoggiato Macron, e così è stato, con la sola eccezione di Mélenchon, cioè l'estrema sinistra, che ha lasciato un po' il suo elettorato libero di scegliere tra la destra e, non dico la sinistra, perché poi Macron rappresenta un po' il centro, lui si è definito né di destra né di sinistra. Mélenchon invece, che è l'estrema sinistra, lui ha lasciato liberi gli elettori. Quindi secondo me, anche se i sondaggi dicono che Macron è leggermente favorito, io preferisco in questo caso veramente non sbilanciarmi, dico che la partita resta apertissima e lo resterà fino all'ultimo momento. Mi auguro ovviamente che vinca Macron, perché secondo me la vittoria della Le Pen aprirebbe una gravissima crisi, soprattutto in chiave europea, perché a questo punto se solo si prospettasse un'uscita della Francia dall'Unione Europea, come la Le Pen ha sempre sostenuto, di volere, a quel punto credo che la costruzione europea incomincerebbe a sfaldarsi seriamente e questo avrebbe conseguenze molto gravi, ma di questo parleremo dopo il risultato.
E visto che siamo in clima di previsioni, oggi si vota in Italia e nel mondo per le primarie del Partito Democratico per scegliere il prossimo segretario. Dando per scontato che vincerà Renzi, secondo lei come potrebbero cambiare le strategie del PD?
Sì, anch'io do per scontato che vincerà Renzi, perché mi sembra che i due candidati, Orlando e Emiliano, non abbiano i numeri per poter competere su questo terreno con Renzi, ma del resto qui non stiamo parlando di una competizione elettorale, nel senso che non sono in gioco le sorti della Repubblica, è in gioco solo la sorte del PD, quindi direi che il segretario uscente, con tutti i suoi limiti, le critiche che ha raccolto, soprattutto dopo il referendum, rimane il candidato più forte, quindi direi che su questo ci sono pochi dubbi sulla sua vittoria. Dopodiché, quando lui riprenderà in mano le redini del partito, secondo me intanto comincerà una campagna elettorale che si prevede piuttosto lunga, che potrebbe durare anche un anno poi alla fine, in attesa delle prossime elezioni politiche, considerando poi che manca ancora una legge elettorale e che sulla questione della legge elettorale un po' si giocheranno anche le strategie dei partiti nei prossimi mesi e secondo me le danze poi saranno aperte appunto dal PD quando tornerà nelle mani salde di Renzi. E cosa cambierà poi? Ecco, ci sono molte incognite, nel senso per esempio che Renzi si è voluto smarcare un po' dalle posizioni che sono state prese in questi giorni sulla questione Alitalia, si è smarcato sulla questione migrazione, stiamo parlando dei temi caldi naturalmente, si è smarcato sulle questioni anche europee perché come si ricorderà sul terreno europeo Renzi aveva giocato in maniera un po' inusuale, nel senso che aveva attaccato fortemente l'Unione Europea, però senza mai mettere in discussione ovviamente l'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea. Quindi vedremo, ecco, secondo me Renzi sta giocando un po' d'attesa, perché quando finalmente tornerà in sella al Partito Democratico, secondo me poi traccerà una serie di linee che saranno chiarite nei prossimi mesi e che faranno parte in qualche modo della campagna elettorale, ma serviranno un po' a ridisegnare l'intero scenario politico.
E concludiamo con l'Alitalia, che è ancora in crisi, ma c'è un futuro per la compagnia di bandiera o sparirà completamente?
Anche la presa di posizione che dicevo prima di Renzi apre qualche interrogativo, perché magari ecco, lui tirerà fuori il coniglio dal cappello con qualche proposta di salvezza di questa compagnia che al momento non si vede come scenario possibile. Io direi che la partita è stata persa da una serie di attori, la partita all'Italia, che si sono mossi sul campo a partire da diversi anni a questa parte, perché se ricordiamo Berlusconi che aveva invocato l'italianità della compagnia di bandiera e aveva spinto alcuni imprenditori italiani a investire sulla compagnia, poi però anche questo non è bastato, anzi probabilmente questo è servito a perdere un'occasione importantissima che era l'offerta che aveva fatto Air France di acquistare le azioni della compagnia, che sarebbe stata secondo me la scelta migliore, perché con l'Air France si poteva poi stabilire una strategia comune per salvaguardare certe rotte europee, magari spartirsi un po' la torta e fare concorrenza alle compagnie low cost, che sono le vere protagoniste del mercato anche dell'aviazione civile e che tra l'altro si stanno rinforzando sempre di più. Sentivo in questi giorni che la Ryanair è diventata la più importante compagnia europea, quindi la più ricca e la più importante anche con un bilancio in attivo. Mentre invece ecco, la compagnia di bandiera che rimane isolata e senza alleanze con altre compagnie e con costi crescenti che non reggono la concorrenza dei low cost e che però vogliono mantenere a tutti i costi il nome del paese di appartenenza, secondo me questa è una scelta che appartiene al passato, che non ha più senso economico, ce l'ha forse solo in alcuni paesi del terzo mondo che magari continuano a mantenere una compagnia di bandiera spendendo l'ira di Dio anche con deficit pazzeschi, come è stato nel caso dell'Alitalia tra l'altro, e invece di muoversi con una logica che ormai è completamente diversa, che è un po' transnazionale, quindi che si muove per accorpamenti con alleanze tra varie compagnie per spartirsi in qualche modo il mercato dell'aviazione civile. In America questo processo è stato compiuto già anni fa, ormai sono tutte compagnie private e non di bandiera che circolano all'interno dell'America e sui voli transatlantici, e rimangono appunto solo alcuni grandi paesi, tra cui la Cina, tutti i paesi arabi, figurarsi la Thailandia, che magari continuano ad avere compagnie di bandiera, magari in certi casi anche in attivo, anche se dubito fortemente che lo siano, però diciamo che la tendenza mondiale è sicuramente questa. E l'Italia appunto, a questo punto, è per quello che riguarda poi la questione strettamente all'Italia, cioè di che fine farà l'Italia, ora si parla di varie possibilità che vanno dal fallimento allo spacchettamento, quindi alla divisione in piccole parti, o al offrirsi sul mercato libero al miglior offerente, perché poi magari un'altra compagnia europea, si è parlato dell'interessamento della Lufthansa tedesca, ora vediamo, la Lufthansa ha già compiuto le sue azioni per potersi muovere sul mercato europeo con una certa sicurezza, e vedremo un po' quale tra queste ipotesi finirà per prevalere. E per quello che riguarda il referendum in sé, secondo me lì certo i lavoratori che hanno votato contro, hanno votato contro un accordo che penalizzava i loro stipendi di ufficialmente un 8%, però poi in realtà sarebbe stato un 20%, ora però rischiano con la scelta che hanno fatto, magari anche mal guidati da alcuni sindacati che si sono mossi ambiguamente su questa battaglia, rischiano di perdere completamente il loro lavoro e anche gli ammortizzatori sociali, questo è stato detto piuttosto chiaramente in questi giorni, quindi secondo me è una scelta quella dei lavoratori che poi alla fine ricadrà su loro stessi in maniera assolutamente disastrosa, ecco, secondo me anche i sindacati farebbero bene a fare una seria autocritica su tutto ciò che è accaduto in questa vicenda.